Ciao e ben ritrovato o ben ritrovata a Dillo Meglio. Io sono Nadia Guzzo e quello di oggi non è un episodio leggero, ma è uno di quelli necessari. Perché c'è un tipo di comunicazione che non costruisce, non connette, non chiarisce, mai. Al contrario, è una comunicazione che distorce, che controlla, che logora e si chiama manipolazione. Spesso non la vediamo subito, perché si nasconde dietro a frasi normali, a toni apparentemente gentili, addirittura ad attenzioni lusinghiere. E invece nel tempo corrode l'autostima, altera la percezione di sé e riduce la libertà. In questo episodio vediamo cos'è la manipolazione, come riconoscerla, quale forme assume e soprattutto come difenderci usando la parola, la consapevolezza e i confini. Sara aveva 22 anni. Era una ragazza solare, dolce, piena di amici e con una famiglia molto presente. Ma quando incontra Vincenzo, il suo mondo cambia. All'inizio lui è affascinante, protettivo, attento. «Ti accompagno dove vuoi», diceva. «Non voglio che tu esca da sola perché potrebbe succederti qualcosa. Mi preoccupo per te». Sara si sente amata, ma lentamente l'amore si trasforma in controllo. Ogni gesto che fa genera un sospetto in Vincenzo. Ogni messaggio che riceve vede una richiesta di spiegazione. Ogni vestito che indossa porta a una discussione. Quando le ride con gli amici, lui le dice «Con me non fai mai quelle risate». Quando lei chiede uno spazio per sé, lui risponde «Allora non mi ami davvero?». Sara diventa più insicura, evita i conflitti, rinuncia alle uscite, giustifica e si giustifica, minimizza, inizia a dubitare di sé. Quando trova finalmente la forza di lasciarlo, lui la supplica, la implora, piange, le promette che cambierà e quando lei non cede, lui la segue, fino a quella fatidica sera in cui Sara viene uccisa, bruciata viva da un uomo che non accettava di perdere il controllo su di lei. Questa è la storia di Sara Di Pietrantonio, uccisa a Roma nel maggio del 2016. Perché raccontare questa storia? Perché, come dice la criminologa, psicologa forense e profiler Roberta Bruzzone, la manipolazione non è eclatante, non inizia con uno schiaffo, inizia con una frase. Inizia quando qualcuno si prende il potere di riscrivere la tua percezione della realtà. La storia di Sara è estrema, ma i segnali c'erano ed è su quelli che dobbiamo imparare a lavorare. In questo episodio voglio aiutarti a riconoscere quelle frasi che sembrano affetto o semplicemente attenzione e invece sono controllo. Voglio darti strumenti per difenderti con la parola e con la consapevolezza e voglio farlo partendo da un principio che ti chiedo di tenere sempre bene a mente. Quando ti senti sbagliato o sbagliata per ciò che provi, fermati. Forse il problema non sei tu. Ma cos'è la manipolazione? La manipolazione è una forma di controllo emotivo, subdolo e sistematico, orientata a influenzare il pensiero, le emozioni o i comportamenti di un'altra persona senza che questa ne sia pienamente consapevole e spesso a scapito della sua libertà di scelta. Che la manipolazione influenzi un'altra persona a scapito della sua reale volontà non ha bisogno di altre spiegazioni. Lo abbiamo visto anche nel precedente episodio in cui abbiamo parlato della differenza tra persuasione e manipolazione. Quello che vorrei fare è soffermarmi sulla prima parte della definizione. La manipolazione è una forma di controllo emotivo, subdolo e sistematico. Vediamola un pezzetto alla volta. La manipolazione è una forma di controllo emotivo. Cosa significa? Significa che cerca di indirizzare o condizionare le emozioni dell'altra persona facendole provare senso di colpa, vergogna, paura di deludere, bisogno di approvazione, confusione, insicurezza, senso di inadeguatezza. Il fine, dunque, non è quello di comunicare per costruire una relazione affettiva, personale o professionale che sia, ma di ottenere un effetto emotivo sull'altro. la manipolazione è una forma di controllo subdolo. Cosa significa? Significa non esplicito, mascherato, travestito da altro. La persona che manipola non si presenta come un aggressore o come un controllore, ma magari come un amico, un partner amorevole, un genitore premuroso o un collega che ti vuole aiutare. Infine, la manipolazione è una forma di controllo sistematico. Cosa significa? Significa che una frase manipolatoria non fa una manipolazione. Forse, se hai ascoltato l'episodio sulla persuasione, ti ricorderai che abbiamo visto alcune frasi singole che possono suonare manipolative. Allora ti starei chiedendo, com'è possibile che oggi stiamo dicendo che la manipolazione è sistematica se l'altra volta ne abbiamo vista una in una sola frase? Ecco il punto. Come dicevo, una frase manipolatoria non fa una manipolazione, ma è come una goccia. Se quella frase torna, si ripete, si inserisce in un clima relazionale in cui tu ti senti sempre meno libero di essere te stesso, allora sì, siamo dentro un sistema manipolativo. La frase singola serve per riconoscere lo stile, il tono, il meccanismo, ma la manipolazione vera accade quando quella modalità si ripresenta, si struttura e inizia a modificare il modo in cui pensi, parli, ti senti. È un processo e, come tutti i processi invisibili, diventa pericoloso proprio perché non te ne accorgi subito. Per questo ti invito a non sottovalutare una frase manipolatoria, ma neanche a gridare subito alla manipolazione. Il punto non è il singolo episodio. Il punto è cosa succede nel tempo e come ti senti ogni volta dopo quella frase. Ad esempio, ti senti in dovere di giustificarti sempre. Anche quando non hai fatto nulla di male, ti scusi, spieghi, ti difendi, perché hai paura di essere frainteso, giudicato o addirittura punito. Oppure hai la sensazione costante di non essere abbastanza. Non abbastanza intelligente, non abbastanza sensibile, non abbastanza comprensivo o presente. Eppure ti stai dando completamente, ma con quella persona non basta mai. O ancora, vivi confusione tra ciò che senti e ciò che ti viene detto. Tu provi rabbia, disagio, tristezza, ma l'altro ti dice: stai esagerando, te lo sei immaginato, hai capito male. E così inizi a dubitare delle tue stesse emozioni. Questo si chiama gaslighting. È un meccanismo che ti induce a distorcere la tua percezione della realtà. Ancora, ogni tuo no ha un prezzo, perché quando dici no arriva il silenzio punitivo, lo sguardo accusatorio, la frase passivo-aggressiva. Non ti si vieta di scegliere, ma si punisce la tua libertà. Infine, ti senti in colpa anche quando fai cose buone per te. Prendi un pomeriggio per te? Sei egoista. Non rispondi subito a un messaggio? Non ti importa niente. Dire che qualcosa ti ha fatto male? Esageri. Quando inizi a censurarti per evitare il disappunto dell'altro, allora non sei più libero, ma sei sotto manipolazione. La manipolazione nelle relazioni affettive è forse la manifestazione più eclatante, ma la incontriamo ogni giorno, nella pubblicità, nelle notizie che leggiamo sui social o sentiamo in televisione, nei messaggi educativi che diamo ai nostri figli e in tante altre occasioni. E non sempre chi la usa lo fa con cattiveria, ma il risultato non cambia. Ti spinge a fare, credere o scegliere qualcosa senza la tua piena consapevolezza. Ad esempio, il marketing etico propone: quello manipolativo fa pressione, distorce, induce reazioni impulsive. Solo per oggi 70% di sconto. Spesso è una falsa urgenza. Il prodotto c'era ieri e ci sarà anche domani. I nostri clienti più intelligenti hanno già scelto. Ti spinge a non voler essere quello stupido che resta fuori. Chi ama davvero la propria famiglia non può fare a meno di questo prodotto. Fa leva sul senso di colpa e sul bisogno di proteggere i propri cari. È subdolo, ma funziona. In questi casi è chiaro che non stai scegliendo, stai reagendo. Anche l'informazione può essere manipolatoria. Titoli come terrore in città, dilaga la microcriminalità, attivano paura, ma non sempre riflettono la realtà dei dati. Scandalo shock, ecco cosa succede davvero nelle scuole. Usano parole forti per creare indignazione, ma spesso il contenuto è banale o fuorviante. Anche pubblicazioni che mostrano solo un lato della medaglia, esempio un fatto isolato trattato come fenomeno nazionale, sono manipolatorie. Notizie del genere procurano distorsione per omissione. L'obiettivo in questi casi non è informarti, ma farti cliccare, indignare, condividere il più possibile. E tu credi di esserti aggiornato, ma in realtà sei stato spinto a reagire, non a comprendere. Infine, anche nell'educazione possiamo usare forme involontarie di manipolazione, non per cattiveria, ma per abitudine o per fretta, o perché i nostri genitori facevano così con noi. Se mi vuoi bene, fai il bravo. È un ricatto affettivo. Il messaggio che trasmettiamo in questo modo è che l'amore si merita solo con il buon comportamento. Il bambino obbedisce non perché ha capito, ma per non perdere l'amore del genitore. Mi fai diventare matta quando ti comporti così. Fa leva sul senso di colpa. Il bambino cresce con l'idea di essere responsabile delle emozioni dell'adulto. Tutti gli altri bambini sono già pronti, solo tu non lo sei. Sfrutta il confronto svalutante per ottenere un determinato comportamento, ma a lungo andare genera insicurezza. Sono frasi che ottengono risultati nel breve, ma nel lungo termine creano dipendenza dal giudizio esterno, paura di deludere e difficoltà a sentire i propri bisogni. In tutti questi ambiti, pubblicità, informazione, educazione, la manipolazione non si vede, ma c'è. Per questo, imparare a riconoscerla è anche, in fondo, un atto d'amore verso gli altri, perché più divento consapevole io, meno manipolo, anche senza volerlo. La manipolazione, purtroppo, funziona, e non perché siamo ingenui, deboli o sprovveduti. Funziona perché tocca le leve profonde della mente umana. Funziona perché conosce i nostri bisogni fondamentali e li usa. Che si tratti di una relazione affettiva, di una pubblicità, di una notizia o di un messaggio educativo, i meccanismi sono gli stessi. Cambia il contesto, non la logica di fondo. Ad esempio, fa leva sul bisogno di approvazione e accettazione. Noi siamo programmati per cercare l'inclusione nelle relazioni, in famiglia, nei gruppi sociali. E se sei con il partner e lui ti dice: se mi ami davvero, lo fai per me. Oppure la pubblicità ti incalza con: solo le persone smart scelgono questa marca. Il messaggio è lo stesso. Dimostra il tuo valore, altrimenti resti fuori. E noi, per paura di perdere l'approvazione, cediamo e facciamo quello che ci dicono. Un'altra leva è la paura di sbagliare o la paura del giudizio. Il giudizio altrui può diventare un'arma potente. Ci fa rivedere i nostri bisogni, zittire la nostra voce, agire controvoglia. Esempi sono: sei sempre la solita. Cosa penseranno di te se non partecipi? Non deludermi, mi aspetto di più da te. Come vedi, la manipolazione non ti impone una scelta, ma ti fa temere le conseguenze emotive di non scegliere nel modo giusto. Una delle leve più potenti è il senso di colpa. Dopo tutto quello che ho fatto per te, questa è la scelta giusta, se non lo fai è solo egoismo. Così mi fai soffrire. La colpa ti fa agire per riparare qualcosa, non per scelta consapevole. Un'altra leva è la reattività emotiva. Accade quando siamo sotto stress emotivo, per cui spegniamo la capacità di riflessione e reagiamo d'istinto. In questi casi, i messaggi manipolativi spesso non ti danno tempo. Ultime ore per non perdere l'occasione. Se non agisci ora, sarà troppo tardi. Tutti hanno già scelto. Cosa aspetti? Il cervello percepisce un pericolo, reale o simbolico, e attiva il pilota automatico. Un'ultima leva è la ripetizione. Una frase detta una volta colpisce, ma una frase detta 100 volte si installa. La manipolazione, come abbiamo già detto, è efficace quando diventa abitudine, quando smetti di metterla in discussione. Esempi sono: non sei capace, questo è il meglio che puoi ottenere da te, non serve che tu lo capisca, fidati, lo dicono tutti, è così. Col tempo ti adatti a queste frasi, ti abitui e smetti di chiederti se è vero. Bene, forse in questo momento ti starei dicendo: io non ci cascherei mai. E ti capisco, è una reazione normale, perché pensare di essere manipolabili ci fa sentire vulnerabili, ci tocca un punto scomodo, quello del controllo, della fiducia, dell'autonomia. Ma la verità è che la manipolazione non si riconosce quando ci sei dentro. Da fuori è facile dire: io mi sarei accorta, io me ne sarei andato. Ma da dentro la manipolazione crea confusione, è un processo lento che crea ambiguità. Entra con il sorriso, non con la minaccia. E non si tratta di intelligenza né di debolezza. Si tratta di essere stati resi insicuri a piccole dosi, di aver voluto credere che fosse attenzione. Quindi no, non dire "a me non succederà mai". Di piuttosto, voglio imparare a riconoscerla prima che mi faccia del male. Difendersi dalla manipolazione non significa alzare la voce, essere aggressivi o iniziare a litigare. Significa rimanere presenti. Significa non perdere la connessione con ciò che senti e saperlo esprimere con le parole. La parola, infatti, se usata con lucidità, è uno degli strumenti più potenti per interrompere il ciclo manipolativo. Innanzitutto è consigliabile dare un nome a ciò che accade. Il primo passo è non lasciarsi confondere. Se qualcuno ti fa passare per esagerata, confusa o colpevole, prova a rispondere con una frase che riporta l'attenzione alla realtà. Per esempio: a me non interessa litigare, ma io mi sono sentita ferita da quella frase. Oppure: io ho vissuto questa cosa in modo diverso e non mi sento sbagliato nel provarlo. Queste frasi non accusano, ma rimettono al centro la tua percezione. Non entri nel gioco della giustificazione, dici solo la verità, con fermezza. In secondo luogo, è opportuno rifiutare la colpa che non ti appartiene. Il manipolatore ti addossa emozioni che non sono tue e se ti senti costantemente in colpa, fermati e di: se ti sei sentito deluso, mi dispiace, ma non significa che io abbia fatto qualcosa di sbagliato. Oppure: capisco che tu la veda così, ma questo non vuol dire che io abbia fatto qualcosa contro di te. Queste frasi rifiutano la colpa senza negare le emozioni dell'altro. È un modo per proteggerti, senza diventare offensivo. Un'altra cosa da fare è dire di no, con rispetto e fermezza. Su questo non sono d'accordo. Non me la sento. Preferisco non rispondere a questa domanda. Rispetto il tuo punto di vista, ma non lo condivido. E poi, mettere confini con parole chiare. I confini che non vogliamo vengano superati devono essere dichiarati. Il manipolatore ama le zone grigie, i sottintesi, le ambiguità. Tu, di contro, rispondi con chiarezza. Per esempio: quando usi quel tono, per me la conversazione si chiude. Se vuoi parlarmi, fallo con rispetto, altrimenti non continuerò. Da questo punto in poi non sono più disponibile a portare avanti questa conversazione. Dire queste frasi non è essere duri, significa non farsi trascinare nel meccanismo della manipolazione. Infine, fai luce con domande potenti. Se senti che qualcuno ti sta manipolando, puoi usare domande che rompono il suo gioco. Ad esempio: cosa intendi dire esattamente con questa frase? Perché dici che è colpa mia? C'è un motivo per cui mi stai parlando in questo modo? Queste domande spostano l'altro dal controllo all'autosservazione. A volte basta una domanda per smascherare un'intera strategia. Come abbiamo visto, difendersi con la parola non è urlare più forte, è tenere la schiena dritta con il cuore aperto. È sapere che puoi dire: questo non mi va bene, questo non mi rappresenta, io non resto in uno spazio dove non posso essere me stessa. E ogni volta che lo fai, ricostruisci un pezzetto della tua dignità. Ti è mai capitato di uscire da una conversazione più confusa di prima? Ti sei sentito sbagliato anche se dentro sapevi di avere ragione? Ti sei chiesto: sono io il problema? Forse c'era manipolazione. Forse stavi vivendo una relazione sbilanciata, basata sul controllo emotivo. Ma mi raccomando, il senso di questo episodio non è quello di indurti ad essere sospettoso in ogni comunicazione, ma farti comprendere che la libertà, anche quella comunicativa, nasce quando vedi chiaramente e sei libero di scegliere. A questo punto voglio portarti a riflettere su un aspetto spesso scomodo, ma necessario. La manipolazione non è solo qualcosa che possiamo subire. A volte, senza volerlo, la agiamo anche noi. Quando facciamo leva sul senso di colpa, quando usiamo il silenzio per punire, quando scegliamo parole che feriscono e lo sappiamo. Non serve diventare perfetti, serve diventare più consapevoli. Se mi segui da qualche settimana, forse hai notato che uso spesso questa parola, consapevolezza. E non è un caso, perché non basta conoscere e applicare le tecniche di comunicazione. Quello che conta davvero è essere consapevoli di cosa producono le nostre parole negli altri. È lì che si gioca la vera differenza. Il nostro messaggio deve arrivare, certo, ma senza schiacciare, senza forzare, senza far male. Perché ogni volta che parliamo, abbiamo tra le mani qualcosa di potente e possiamo scegliere se usarlo per controllare o per costruire. Per questa settimana ti invito a osservare una relazione in cui ti senti spesso confuso o confusa, in colpa, costretto, giudicata, e chiediti: mi sento libero di dire di no? Posso esprimere i miei bisogni senza paura? Mi sento ascoltata o manipolata? E se la risposta che ti dai non ti piace, inizia a mettere un confine, anche piccolo. Siamo arrivati alla fine di questo episodio e se ti ha toccato, ti ha fatto riflettere o magari ti ha aiutato a dare un nome a qualcosa che stai vivendo, ricordati di non smettere di ascoltarti, perché l'ascolto è già una forma di protezione. E se vuoi continuare a lavorare su questi temi, ti invito a scoprire i miei libri. Il codice della fiducia, un viaggio dentro le relazioni autentiche, parola dopo parola, e la comunicazione che funziona. 30 strumenti pratici per comunicare meglio nel lavoro, nelle relazioni, nella vita. Li trovi su Amazon e in qualunque momento puoi iniziare a costruire un linguaggio che cura, non che controlla. Nel prossimo episodio ci spostiamo su un altro campo interessante e affascinante, il public speaking. Ma non ti parlerò di tecniche da palcoscenico o trucchi da manuale. Ti aiuterò a trasformare la paura in presenza e l'ansia in chiarezza, per parlare davanti agli altri con autorevolezza. Io sono Nadia Guzzo e ti aspetto la prossima settimana. E come sempre, grazie per essere qui con me a dirlo meglio.